Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi si riunisce la commissione prima e la commissione terza per due delibere all'ordine del giorno. Do lettura dell'appello. Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Brucoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, buongiorno, Ottonello, Paglialunga presente, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Pini, Vacalebre, Villa. Riepilogo gli assenti anche per gli uffici. Amorfini, Anzalone, Avvenente, Baroni, Brucoleri, Brusoni, Campanella, Crivello, Ferrero, Grillo, Lauro, Lodi, Ottonello, Pandolfo, Rossetti, Rossi, Salemi, Pini, Vacalebre. Benissimo. Oggi all'ordine del giorno ci sono due delibere. Delibera proposta giunta al Consiglio numero 100 del 29 marzo 2022, proposta 25 del 13 aprile 2022. Modifiche e integrazione al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti tari e delibera proposta di giunta al Consiglio numero 127 del 13/4/2022, proposta numero 27 del 13/4/22, aumento del capitale sociale della società Porto Antico S.p.A., decisioni in merito. Sono presenti gli auditi per la delibera numero 1, l'ASCOM, Confcommercio, Confesercenti e CNA. A questo punto darei la parola all'assessore Picciocchi. Prego, assessore. Partiamo con la numero
1. O come? No. Bene, buongiorno a tutti, grazie Presidente, un saluto agli auditi e agli uffici. Allora, la delibera recante modifiche regolamentari al regolamento della Tari fondamentalmente ha ad oggetto due temi. Il primo molto importante, dicevo, lo troviamo all'articolo 18 ter ed è il recepimento di una nuova disciplina introdotta dal legislatore a partire dal 1 di gennaio del 2022, in realtà era stata prevista già lo scorso anno, ma i comuni avevano chiesto e il governo ha accettato ad un differimento di un anno. Questa disciplina recepisce una direttiva europea in ragione della quale le utenze non domestiche hanno la possibilità di uscire dal regime della privativa comunale laddove conferiscano i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In altri termini, si dà la possibilità di sottrarsi al servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti per quei soggetti che dimostrino, e il regolamento contiene una disciplina puntuale da questo punto di vista, quanto ai requisiti, quanto alle modalità, ai fini di poter usufruire di questa esclusione, dimostrino, come dicevo prima, che sostanzialmente gestiscono privatamente, attraverso soggetti autorizzati, questi rifiuti. È una novità assoluta, dirompente, che fa venir meno il principio della privativa comunale. In questi casi sarà dovuta solamente la quota fissa. Voi sapete che nell'ambito delle continue metodiche di ARERA che si succedono di anno in anno, sempre di più cresce la parte variabile della tariffa sulla parte fissa. La parte variabile è quella che rappresenta il quantitativo di rifiuto che viene avviato al servizio. Quindi, in definitiva, all'articolo 18 ter trovate la disciplina per poter usufruire di questa scelta, che secondo quanto voluto dal legislatore, per chi la opta, deve durare 5 anni, salva la possibilità di chiedere di rientrare nel regime della privativa comunale secondo le modalità che sono esplicitate nel regolamento. Al momento non siamo in condizione ancora di valutare gli impatti di questa normativa, abbiamo circa una quarantina di aziende, a quanto mi consta, che hanno fatto domanda scusate, un po' fastidioso questo ritorno. Dicevo, abbiamo una quarantina di aziende che hanno fatto domanda per poter usufruire di questa modalità, naturalmente monitoreremo la situazione per capire poi quali sono i reali benefici che le aziende possono usufruire dall'applicazione di questa normativa. Il secondo aspetto di rilievo del regolamento, poi ci sono alcune piccole modifiche non significative, più formali. Il secondo aspetto di rilievo invece è la disciplina dei termini di pagamento. Quest'anno per la prima volta abbiamo introdotto all'articolo 29, intitolato riscossione e versamenti, la disciplina ordinaria dei termini di versamento di acconto e saldo. Sapete che dal 2019 la Tari per obbligo di legge viene riscossa in acconto e saldo, l'acconto sulla base della tariffa applicata nell'anno precedente, il saldo chiaramente in ragione della nuova tariffa che viene applicata e approvata nei termini di legge. Abbiamo ritenuto, per un fatto di opportunità, di ordine, per dare anche la possibilità ai cittadini e alle imprese di poter maggiormente prevedere e organizzarsi per i pagamenti, abbiamo, come dicevo prima, ritenuto necessario che fosse opportuno stabilire quelli che sono i termini ordinari, in particolar modo per l'utenza domestica con riferimento all'acconto il 30 maggio, il 30 giugno, il 30 luglio, con riferimento all'utenza non domestica le scadenze sono il 15 giugno, il 15 luglio, il 15 agosto e il 15 settembre. Per quanto riguarda il versamento del saldo, il termine per l'acconto è il 16 dicembre per l'utenza domestica e il 31 dicembre per l'utenza non domestica. Per quanto riguarda la disciplina dei termini dell'anno 2022, dove stiamo avendo delle difficoltà legate all'implementazione del sistema PagoPA associato alle bollette, ricordo che quest'anno per la prima volta la modalità di pagamento esclusiva della Tari è PagoPA, questo è un obbligo di legge, ma sono moltissimi comuni che stanno faticando, tanto che alcuni comuni, non rispettando il dettato della legge, hanno optato per il mantenimento dell'F24. Secondo noi non è più possibile, la ragioneria dello Stato è dirompente su questo, è lapidaria. Sta di fatto che ci sono problemi di carattere gestionale che gli uffici stanno cercando meritoriamente di risolvere e li ringrazio, se poi ci sono domande specifiche sono qui a disposizione per parlarne. I termini per l'anno 2022 sono i seguenti: per le utenze non domestiche, prima rata 1 agosto, seconda rata 1 settembre, terza rata 1 ottobre, quarta rata 1 novembre, utenze domestiche 8 agosto prima rata, 8 settembre seconda rata, 8 ottobre terza rata. I termini di saldo invece sono quelli ordinari che abbiamo visto prima, cioè 16 dicembre per le utenze domestiche e 31 dicembre per le utenze non domestiche. Quindi direi che questi sono i due punti principali del regolamento. Ripeto, nuova disciplina per i soggetti che avviano al recupero il rifiuto urbano tenete conto che questa nuova formulazione recepisce anche il venir meno della precedente normativa di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, che dava la possibilità sostanzialmente ai comuni di espandere a 360 gradi la privativa, quindi noi recepiamo questa modifica di fondo che onestamente è una delle più importanti modifiche nell'impostazione della Tari degli ultimi anni, e la disciplina dei versamenti inserita nel regolamento, tra l'altro come richiede la Ragioneria dello Stato con una circolare del Dipartimento delle Finanze che ha invitato i comuni, questo non l'ho detto ma mi pare che la delibera nella parte emotiva lo espliciti, a definire nel regolamento la disciplina ordinaria dei termini di acconto e saldo. Grazie.
Benissimo, grazie Assessore. Se ci sono degli auditi che vogliono intervenire sulla prima delibera, prego, allora UGL, Segreteria Regionale, Silvio Firpo.
Sì, intanto buongiorno a tutti e a tutte e ringrazio dell'invito. Ma è semplicissimo, insomma, è chiaro quello che è stato detto. Io vorrei soffermarmi su un particolare che riguarda la popolazione genovese. Voi sapete che abbiamo molte persone anziane e siamo la più vecchia città d'Italia, o quantomeno tra le più vecchie d'Italia, e sicuramente quello che pensiamo è che il pagamento tramite PagoPA e quindi il pagamento online creerà ovviamente qualche preoccupazione per queste persone che non sono tanto avvezze con la tecnologia e l'informatica. Ora, la domanda è questa: c'è comunque la possibilità di mantenere anche quest'anno la doppia figura, quindi pagamento tramite F24 e pagamento online, oppure ormai, come è già stato detto dall'assessore Picciocchi, si decide solo per questa situazione? E poi, sempre nella lettura che è stata fatta prima, da quanto ho capito, se ho capito bene, si dà la possibilità a determinate aziende di scegliere solo la possibilità della quota fissa. Ecco, io su questo punto vorrei chiedere se poi alla fine ci saranno dei mancati introiti, visto che è stato detto che la quota variabile incide molto di più della quota fissa, gradirei sapere a cosa possiamo andare incontro. Mi fermo qua e vi ringrazio.
Benissimo, grazie a lei. Allora, Confesercenti Genova, Andrea Dameri, prego.
Buongiorno a tutti, permettetemi di, come dire, deragliare in apertura un minuto, perché ovviamente oggi non è l'argomento all'ordine del giorno, però è chiaro che nel momento in cui viene citata la parola Tari per le imprese il tema diventa quello delle tariffe. Ovviamente oggi non ne parliamo, ma quello che vi chiedo, essendo anche ormai giunti evidentemente alla fine di questa legislatura e dovendo incominciarne una nuova, è un impegno ovviamente a tutte le forze politiche richiesto da parte di Confesercenti e immagino anche delle altre associazioni per un immediato, come dire, lavoro legato alla Tari, sia ovviamente per scongiurare qualsiasi tipo di aumento, ma sia anche in prospettiva ovviamente per andare anche, se possibile, a, come dire, calmierare un carico che è diventato veramente difficile da sostenere. Ovviamente in questo senso oggi siamo a discutere anche di uno strumento possibile che speriamo possa portare dei vantaggi a tutti, quindi sia lato imprese ma poi anche senza detrimenti per tutta la comunità genovese, sia anche rispetto a un tema di superamento dei K e ovviamente rispetto di quello che è il principio della legge, cioè pagare per quello che si inquina. Chiusa questa piccola parentesi, mi permetto di sottoporvi, e ho lasciato in questo senso memoria, alcune osservazioni rispetto alle modifiche proposte al regolamento. La prima riguarda l'articolo 18 bis, la cessione di beni alimentari al comma terzo, nel senso che in questo caso si prevede il termine del 31 gennaio per la presentazione della documentazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, siccome all'interno del regolamento e nelle premesse stesse si cerca di allineare i vari termini al 28 di febbraio, chiediamo che per coerenza con quanto appunto rilevato all'interno delle premesse anche questo termine diventi 28 febbraio, in modo tale da avere un'unica scadenza chiara ed aiutare in questo senso tutte le utenze, diciamo, ad avere un quadro anche più semplice per poter gestire le varie domande che riguardano appunto in questo caso il recupero della cessione di beni alimentari, ma così come anche appunto la via al recupero, la via al riciclo. Sempre con riferimento, scusate, con riferimento invece appunto alla via recupero, quindi passiamo all'articolo 18 ter, allora lo stesso articolo sostanzialmente riprende, e credo non possa fare diversamente, quelle che sono le prescrizioni della delibera ARERA del 18 gennaio 2022, in particolare l'articolo 3.3, e come dire ne ricalca sostanzialmente il testo in maniera abbastanza pedissequa. Da questo punto di vista, però, all'interno del testo è anche mantenuto a nostro giudizio, anche contenuto a nostro giudizio un comma importante che riguarda sostanzialmente il termine di 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione affinché il gestore dell'attività appunto di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunichi l'esito della verifica all'utente. Crediamo che anche l'inserimento di questo comma, che in qualche maniera dà una certezza rispetto ai termini di risposta alla domanda, sia un elemento che, come dire, garantisce appunto le imprese un diritto abbastanza importante, che è quello appunto di avere anche dei termini di risposta chiari, per cui riteniamo che debba essere inserito insieme al resto dell'articolo all'interno appunto del regolamento. Passando al tema delle rateizzazioni proposte, allora premesso che siamo assolutamente favorevoli a, come dire, un'istituzionalizzazione, se mi è passato il termine, delle scadenze, proprio perché, come ricordava giustamente l'assessore Picciocchi, è un tema anche in questo caso di certezza e di possibilità di organizzazione da parte delle imprese. Io vi sottopongo una valutazione, peraltro credo anche già in parte discussa anche in passate appunto audizioni relative proprio al tema Tari, cioè la possibilità di verificare la sostituzione della scadenza del mese di agosto con il mese di ottobre, questo per una motivazione molto specifica, a parte il tema ovviamente di una serie di attività che chiaramente nel mese di agosto sono chiuse e quindi, come dire, hanno delle problematiche già di partenza rispetto al tema delle tensioni di liquidità in quella specifica mensilità. Ovviamente, come sapete, agosto è uno dei mesi dove si sovrappone anche la scadenza INPS e INAIL e quindi da questo punto di vista, soprattutto per una piccola e microimpresa, crea, come dire, delle problematiche a livello di liquidità che, come dire, possono essere significative. In questo senso vi dico anche, c'è una difficoltà rispetto alla abbiamo ipotizzato anche la possibilità, come dire, di chiedere un'anticipazione, visto che so che ci sono alcune problematiche sul tema di ottobre su maggio, ma su maggio abbiamo la stessa situazione ovviamente di agosto, nel senso che anche in quel caso ci sono le scadenze INPS, una delle scadenze INPS in annuale, quindi abbiamo questo tipo di situazione, quindi chiediamo se su questo si può eventualmente fare qualcosa. Ultimo tema, sempre legato all'articolo 29, quindi alla riscossione e versamenti, il comma 5 quater parla appunto della possibilità per la Giunta di determinare diverse scadenze in caso di necessità. Riteniamo che sia, vista anche purtroppo tutte le emergenze che, come dire, abbiamo dovuto affrontare banalmente in questi 5 anni, che hanno comportato tutta una serie di problematiche e di difficoltà per le imprese, che oltre a un tema di riscadenzazione delle rate possa essere data anche la possibilità, eventualmente qualora appunto ce ne sia la necessità, di un maggior numero di rate se, come dire, appunto viene giudicato che questo sia necessario. Quindi in questo senso vorremmo aggiungere, oltre alla possibilità di riscadenziare, appunto la possibilità eventualmente per la Giunta di determinare un maggior numero di rate per venire incontro alle imprese. Chiudo appunto ricollegandomi anche a quanto dicevo all'inizio, e cioè essendo ormai appunto giunti anche alla fine di questo mandato amministrativo, come associazione vogliamo comunque, non per formalità ma per quello che è stato fatto in tutti questi 5 anni, ringraziare ovviamente il Consiglio per la collaborazione che si è sempre stata, sia con maggioranza sia con opposizione, ovviamente anche l'amministrazione per il lavoro che è stato fatto con i vari uffici. Oggi ovviamente c'è in rappresentanza solo una parte degli uffici e anche della rappresentanza politica con cui abbiamo collaborato in questi 5 anni, e un particolare ringraziamento proprio agli uffici per tutto il lavoro che è stato prodotto e che ovviamente ha dato una mano anche alle imprese. Grazie.
Benissimo, grazie mille. Vuole intervenire Ascom Oscar Cattaneo, prego.
Anch'io voglio lasciare in quest'Aula un invito e un auspicio per coloro che vi sono e per coloro che vi saranno nella prossima legislatura, a preoccuparsi di questa imposta locale che incide e non è assolutamente indifferente per le imprese e che quindi nei momenti difficili dal punto di vista economico rappresenta un impegno finanziario piuttosto rilevante. L'auspicio è quello di riuscire a contenere il più possibile il livello di questa imposta relativamente al servizio che viene svolto. Accogliamo positivamente questo cambio di strategia, nel senso che da sempre noi abbiamo auspicato la possibilità di sganciarsi da quello che era il contratto col servizio pubblico e in questo momento abbiamo questa possibilità e quindi è un aspetto veramente, veramente positivo. L'impatto dobbiamo ancora studiare e valutare quale potrà essere veramente la reale applicazione di questa importante trasformazione del servizio e quindi dell'imposta. Sicuramente le aziende faranno le loro valutazioni e dovremo anche valutare quello che ci sarà sul mercato di proposte alternative allo smaltimento effettuato da anni. Per quanto riguarda l'aspetto invece della modulazione tariffaria e delle rate di questa tariffa, questa imposta, sicuramente le imprese auspicano una modulazione il più diluita, forse anche, che ne so, una mensilizzazione del tributo, dell'imposta, potrebbe essere. È evidente che, come diceva il collega, una scadenza al 15 d'agosto non è, per diversi motivi, non è il massimo e se fosse possibile evitarla, compatibilmente ai flussi di cassa che vedo che l'assessore mi guarda, però sarebbe una bella cosa metterla in coda. Detto questo, auspichiamo, come ho detto, che il contenimento e le azioni per contenere l'imposta proseguano poi con la prossima amministrazione e ringraziamo anche noi gli attuali amministratori perché soprattutto l'impegno dimostrato in questi anni per venire incontro alle esigenze compatibilmente con le problematiche di bilancio è stato importante e soprattutto credo che il rapporto e la collaborazione che abbiamo avuto abbia dato in alcuni casi anche buoni frutti. Grazie.
Grazie a lei. E allora CNA con Sara Piatte, prego.
Tutti, grazie per la parola. Mi unisco diciamo a quanto detto dai colleghi sull'appello generale appunto rispetto alle tariffe per il futuro, proprio perché appunto, come già stato detto, il tema delle tariffe tali sulle categorie, sulle imprese è un tema molto pesante e stringente, quindi insomma non è questo il tema di oggi, ma un appello anche da parte nostra. Nel merito del documento di questa mattina dobbiamo far presente che noi, insomma, probabilmente per un errore formale non c'era arrivato l'invito in audizione questa mattina, quindi abbiamo preso visione dei documenti molto rapidamente, quindi poi nel merito magari ci riserveremo di inoltrare una breve nota nelle prossime ore. Di certo comunque condividiamo quanto già visto con i colleghi che hanno parlato prima di me, soprattutto sulla questione della rateizzazione. È un tema che durante gli incontri passati abbiamo sempre richiesto, perché è un tema, insomma, la possibilità che sia inserito in regolamento la rateizzazione delle tariffe è importante per dare modo alle imprese di organizzare la propria, diciamo, i pagamenti di questa tariffa. Sulla data del 15 agosto conveniamo con i colleghi di Confesercenti e di Ascom che, se possibile, appunto, è una data non congeniale alle imprese come scadenza, quella del 15 agosto, quindi richiediamo anche noi la possibilità di posticipare questa data in altro periodo. Poi alcune note, ma proprio molto brevi, rispetto all'articolo 18 bis, nel quale sono contemplate sulla cessione dei beni alimentari alcune categorie industriali, produttive, se fosse possibile inserire anche proprio la voce delle categorie artigianali in modo da renderlo più palese. Quindi insomma, questo è molto brevemente, quindi ringraziamo, ma abbiamo avuto poco tempo purtroppo per approfondire meglio il tema. Grazie.
Grazie a lei. E non ci sono... Sì, consiglieri prenotati, benissimo, passo la parola al consigliere Giordano, prego.
Grazie Presidente. Beh, intanto vorrei comprendere come mai oggi si parla di Tari, però sarebbe interessante avere avuto anche l'assessore Campora per comprendere come il Comune di Genova si sta posizionando sulla raccolta differenziata e soprattutto anche su quelle che sono le conseguenze di queste piccole percentuali che ci sono nel Comune di Genova e che ricaduta, questo lo chiedo anche all'assessore Picciocchi, che ricaduta economica c'è su questa inadempienza del Comune di Genova sulle percentuali di raccolta differenziata. La seconda mi è rimasto anche... è rimasta anche a noi abbastanza particolare la scadenza del 15 agosto per le quattro rate che verranno posticipate alle utenze non domestiche, insomma una data molto particolare che potrebbe presupporre delle problematiche proprio dal punto di vista anche logistico per il pagamento di questa scadenza. Terzo e ultima domanda, vorrei sapere quanto incide il fatto che posticipiamo la scadenza della Tari quest'anno, come è stato anche l'anno scorso, ma quanto incide nelle casse del Comune questo posticipo del pagamento. Quindi abbiamo posticipato, diciamo, tutte le rate secondo quelle che sono le scadenze normali, la prima rata al 1 agosto 2022 contro il 30 maggio che era nella normalità, se non ho capito male, da quello che c'è scritto nel regolamento. Quindi vorrei sapere se ha pianificato, diciamo, se ha fatto un esame di quanto incide, diciamo, questa economia, il posticipo di queste economie nella gestione della Tari. E poi vorrei comprendere anche nelle parole dell'assessore Picciocchi, ha detto che altre città hanno utilizzato il vecchio sistema con l'F24 e quindi probabilmente una gestione magari un po' più smart dal punto di vista proprio di gestione quest'anno, nell'attesa poi magari del prossimo anno di avere la modalità auspicata dal regolamento. Vorrei sapere con quale normativa le altre città hanno ancora applicato, diciamo, il vecchio sistema del pagamento F24. Grazie.
Grazie Presidente. Ma quello che ho notato, voglio dire che diciamo nell'ambito delle modifiche del regolamento, ovviamente questo impatta sul, diciamo, un adeguamento, quello voluto da ARERA, e si porta dietro, diciamo, un modello, cioè che è quello della competizione, ma anche nell'ambito dei rifiuti, che prima, diciamo, vedeva, diciamo, la parte solamente quella della differenziata, no? Che poteva fare profitto, diciamo, a recupero di materia, oggi anche per le aziende e per, diciamo, le attività non domestiche, questo può comportare, vedete, la possibilità di scegliere un'azienda diversa da quella, diciamo, comunale. E qua apro due opinioni, poi voglio dire perlomeno due cose che mi preoccupano. Una, la tenuta della nostra azienda, cioè il fatto che, come dico sempre, la nostra azienda Amio spesso non è adeguata a stare su un mercato competitivo, non è adeguata per tutta una serie di inefficienze che negli anni ho espresso più volte, non ultima anche le debolezze con la quale, anche dal punto di vista imprenditoriale, si dà in gestione anche le attività, vedi quella che sta succedendo a Scarpino per l'impianto, che abbiamo dovuto fermare i lavori per inadempienza e incapacità dell'azienda che stava costruendo, per cui ritardando ulteriormente la realizzazione di quell'impianto strategico per la città. E pertanto, dato che non è solo un discorso di privatizzazione, è un discorso di come noi a livello amministrativo controlliamo i gestori, che capacità abbiamo noi di gestire un'azienda che invece è strategica, perché? Perché quello che noi definiamo rifiuto in realtà è un elemento sensibile, e qua apro la seconda parte. È un elemento sensibile perché privatizzare il trasferimento del materiale dei rifiuti. Vorrei mandarvi, se volete, se non l'avete, vuol dire, le relazioni della Commissione Antimafia, dove dice che le attività primarie sono correlate a tutte le attività sensibili, tra le quali i rifiuti. Per cui aprire una gestione esternalizzata sulle grandi imprese che giustamente hanno degli interessi, che è quello appunto di vedersi ridurre i costi di smaltimento, dall'altra parte apre scenari importanti. Io lo dico e lo ripeto perché comunque una delle cose che sono già scritte in molti documenti di relazione delle varie commissioni dice proprio questo, perché il massimo ribasso e la capacità di trasferire i rifiuti vuol dire non necessariamente vengono fatte da aziende che oggi conosciamo qua e possiamo con le quali collaborare, ma se si apre un libero mercato, bene, bisogna avere l'oculatezza di capire come gestire e controllare anche questi trasferimenti, perché questo è un punto delicato. Io lo dico perché già in altre realtà negli anni scorsi, ora non voglio fare esempi, ma comunque ci sono, specialmente sui materiali speciali pericolosi, è andata a finire che le aziende che muovevano il trattamento, vedi i fanghi dei depuratori, vedi poi come è andata a finire, le aziende le davano alle imprese che stavano su quel mercato, che facevano i prezzi più bassi, è vero. Peccato che poi ci siamo trovati nell'arco di 10 anni a avere dei terreni inquinati, perché ovviamente c'era meno controllo, anzi senza controllo, per cui profitto massimo, ma poi il danno per la collettività era evidente. Questa è una mia preoccupazione, perché io credo che questo emendamento di questo regolamento non è solamente un adeguamento a una legge, ma apre a scenari diversi. Io porrei qua, nuovamente lo dico a tutti, attenzione a quello che può capitare in conseguenza, voglio dire, a quello che la norma ovviamente prevede.
Bene, grazie. Non ci sono altri consiglieri che hanno chiesto la parola. A questo punto passo la parola all'assessore Picciocchi per le integrazioni. Grazie.
Grazie Presidente. Intanto voglio ringraziare anch'io gli auditi per la collaborazione che in questi anni ci hanno prestato, che è stata veramente preziosa, perché credo che tutti siamo consapevoli e il tema della Tari è uno dei più complessi che l'amministrazione abbia dovuto gestire in questi anni, a motivo delle ben note vicende, dei pronunciamenti della Corte dei Conti. Io credo che questa collaborazione che abbiamo avuto ci abbia consentito di superare momenti veramente difficili e di riuscire a dare al nostro sistema un maggiore equilibrio, una maggiore equità. Quindi un ringraziamento sincero a voi e agli uffici per la disponibilità che hanno sempre dimostrato e da una collaborazione feconda che noi lasciamo certamente in dote alla futura amministrazione. Detto questo, avvenendo alle domande e alle osservazioni che sono state fatte, allora, il tema del pago PA purtroppo è obbligatorio per legge, ci sono due riferimenti normativi, il decreto direttoriale del Ministero delle Finanze del 21 ottobre del 2020 e il decreto legge semplificazione 76 del 2020, che pone il termine per il passaggio definitivo a pago PA al 28 febbraio di quest'anno. Quindi il fatto che altre amministrazioni si siano arrese di fronte ad una serie di difficoltà gestionali che anche noi stiamo riscontrando e che sono oggettive non fa venir meno l'inadempimento di queste amministrazioni. Dopodiché non conosco quali possano essere le sanzioni e i rimedi. Noi cerchiamo di fare in modo che il Comune sia adempiente in linea con queste scadenze, anche se sappiamo che può essere una difficoltà maggiore per i contribuenti, anche se per esperienza personale, perché io sono veramente
arretrato dal punto di vista dell'uso dei sistemi di pagamento telematici, però devo dire che una volta che impari poi è tutto molto più veloce, quindi talvolta si tratta di dover superare una barriera. E anche le persone anziane, quando riescono a superare questa barriera, alla fine capiscono che il sistema è più semplice, perché poi di fatto dobbiamo avere fiducia in questi strumenti. E da questo punto di vista la collaborazione dei nostri uffici a supportare, ad aiutare, è sempre stata massima, anche col sistema dello sportello telefonico, che funziona molto bene e che ovviamente implementeremo ancora di più per aiutare tutti coloro che dovessero avere delle difficoltà all'utilizzo di questi strumenti. Quindi qua, ripeto, c'è poco da fare. Noi l'anno scorso, mi ricordo di questa stagione, avevamo gli stessi problemi, ad un certo punto io avevo preso la decisione di lasciare l'F24. Quest'anno però non è proprio più possibile, quindi dobbiamo uniformarci, un grande lavoro che sta facendo, oltre che la direzione tributi, anche la direzione dei sistemi informativi. Per quanto riguarda le proposte emendative che ho ascoltato, ci lavoriamo, mi sembra che alcune siano interessanti, lo dico anche al consigliere Giordano, in effetti la scadenza nel mese di agosto forse possiamo riconsiderarla, e valutiamo la proposta di alcuni emendamenti da parte della Giunta che facciano tesoro delle indicazioni che abbiamo poc'anzi ricevuto. Oggi pomeriggio studieremo con gli uffici il dossier di questi emendamenti e vediamo che cosa può essere accoglibile e che cosa no. Tema rateizzazione va bene, io ricordo che lo scorso anno noi avevamo introdotto la modifica regolamentare che ci dava la possibilità di utilizzare al massimo i termini di rateizzazione previsti dal legislatore, anche se vi porto un dato che è piuttosto interessante, perché a quanto consta, se non ho capito male, dell'utenza non domestica solo l'8% chiede la rateizzazione. Cioè la maggior parte dell'utenza non domestica paga tutto in unica soluzione. Questo è un dato che mi sembra interessante. Tra l'altro devo dire che noi abbiamo delle percentuali di riscossione di Tari che in comparazione con quelle delle grandi città sono buone percentuali di riscossione, nel senso che noi nei 5 anni riusciamo a riscuotere circa il 90% della Tari. E questo è un risultato positivo, merito anche della grande attività che è stata fatta soprattutto nel 2019 ante pandemia, che ha portato all'emissione di tutta una serie di solleciti bonari che hanno consentito di sanare delle posizioni che erano rimaste arretrate. E qui confermo questa linea di indirizzo politico di cercare di incentivare il più possibile la riscossione spontanea, anche aiutando e accompagnando il contribuente per evitare che possa incorrere in aggravi legati a interessi e soprattutto a sanzioni che sappiamo bene non essere nella disposizione dell'amministrazione comunale ed essere estremamente onerose. Per quanto riguarda le domande che sono state fatte dal consigliere Giordano, allora mi scuso ma non sono non ho mai studiato questo tema, quanto incida sulla diminuzione della tariffa l'incremento della raccolta differenziata. Questo non l'ho studiato, non sono in condizione di rispondere, certamente un tema assolutamente importante. Sapete che nel nuovo piano industriale di Amio, anche se non è l'oggetto della discussione odierna, ci sono investimenti importanti. In Val Bisagno sono stati posizionati nuovi cassonetti, che sono i cassonetti intelligenti, per quanto si passerà a raccolta puntuale. E poi la raccolta puntuale, lo dico agli amici auditi, porti necessariamente ad una riduzione, questo lo verificheremo, ma di fatto che questa apertura al mercato, e qui vengo alle domande, alle osservazioni, più che alle domande del consigliere Pignone, è una sfida indubbiamente molto importante. Da un lato, come amministratore sono contento perché è una possibilità che si dà alle utenze non domestiche, a tutte le utenze non domestiche. Certo, la nostra azienda deve restare competitiva. Io credo, ovviamente lo dico con beneficio di inventario, che alla fine non assisteremo a un grande esodo, perché penso che tutto sommato le nostre tariffe, ancorché insomma indubbiamente faticose, ce ne rendiamo conto, forse siano ancora più vantaggiose rispetto all'accesso ad un libero mercato, però questo, su questo posso anche essere smentito, lo vedremo. Comunque, rispetto al tema che poneva sia l'UGL che il consigliere Pignone, la tenuta della nostra azienda di fronte a uno scenario di questo tipo è molto difficile prevederlo, anche perché il ragionamento, il presupposto dovrebbe essere che nel momento in cui tu non devi più gestire rifiuti hai una riduzione proporzionale dei costi. Questo dovrebbe essere l'assioma di fondo del legislatore, che poi, diciamo, praticamente sia così è tutto da dimostrare. Però, come dire, questo è il principio che poi alla fine è un corollario della regola comunitaria chi inquina paga, no? E del principio della copertura integrale del costo del servizio attraverso la tariffa. Quindi io ho meno tariffa, ma ho anche meno costo. Questo dovrebbe essere, non so se questo sillogismo starà in piedi oppure no. Ripeto, è uno scenario nuovo, inedito, molto interessante, e chiaramente valuteremo quella che sarà l'evoluzione. Indubbiamente gli elementi di attenzione che ha posto il consigliere Pignone rispetto all'apertura del mercato e quindi all'ingresso di soggetti che potenzialmente potrebbero presentare delle problematiche sui temi della legalità su un settore che oggettivamente è molto sensibile, come dire, questo richiamo giusto, che mi sembra molto molto importante e che richiede di attenzionare molto bene probabilmente certe imprese. Questo sicuramente, sicuramente così. Grazie.
Grazie Assessore per tutte le integrazioni. A questo punto ritengo esaurito. Consigliere Mascia, prego, non l'avevo vista.
Grazie, scusi Presidente, solo una precisazione. Mi è parso di capire, ma le chiedevo un chiarimento, che questa apertura al mercato riguarderebbe anche le utenze non domestiche. E allora, siccome... Com'è? Perfetto, perché avevo capito male, infatti l'avevo capito riferito esattamente all'opposto. E allora, siccome io, come sapete, perché è stato approvato all'unanimità da parte del Consiglio Comunale, il 27 febbraio 2018 un emendamento proprio al regolamento Tari, all'articolo 22, regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, si tratta della riduzione della Tari, detto volgarmente a chi dona cibo invenduto e riguarda proprio le utenze non domestiche, ci sono, e le sa l'assessore Picciocchi perché in quell'occasione sfondai una porta aperta, ci sono delle riduzioni a scaglioni in relazione alla quantità di cibo invenduto donato che giustificano delle riduzioni della Tari. E ricordo che rispetto al 2021 queste agevolazioni hanno consentito, tramite il progetto Ricibo e quindi anche lo schermo e l'aiuto delle associazioni di terzo settore, di recuperare e risparmiare al macero ben 303.411 kg di cibo, di cui però, ed è l'oggetto della mia domanda, 302.271 kg dalla grande distribuzione e solo 1.140 kg dalla ristorazione. Allora la domanda che volevo fare nel merito un po' più politico, diciamo all'assessore, siccome è evidente che di fatto di questa riduzione della Tari si avvantaggi giustificatamente e anche in maniera, diciamo, immaginabile, sono immaginabili i motivi, la grande distribuzione, e c'è una quota parte piuttosto relativa invece della ristorazione, quindi piccoli esercenti e sicuramente che sono quelli anche un po' più capillari, che hanno una rete un po' più capillare nell'ambito del tessuto cittadino. Volevo capire se si potesse approfittare di questa apertura al mercato e quindi anche del check che dovrà essere fatto sulla quantità di cibo destinato allo smaltimento, perché a questo punto è chiaro che, come diceva l'assessore in esordio, c'è comunque la necessità poi di vagliare bene dove va a finire poi dove vanno a finire questi rifiuti, perché è una necessità giustificata dal fatto che chiaramente questa apertura al mercato non può essere una illusione del ciclo, diciamo, di smaltimento di rifiuti. Allora, uno spunto che è una richiesta di chiarimento, ma ribadisco, so di sfondare una porta aperta, perché da parte dell'assessore Biciocchi c'è almeno la stessa sensibilità che posso avere io sul tema, e ne sono convinto, se fosse possibile approfittare di questa nuova frontiera per andare a toccare il punto debole, diciamo, della catena di recupero del cibo che viceversa va al macero e che riguarda proprio i ristoratori, i piccoli esercenti commerciali, cioè fare in modo che questo check, che comunque deve essere introdotto per garantire che i rifiuti comunque se continuano a seguire nonostante l'apertura al mercato, il ciclo di smaltimento legale, garantire che nell'ambito di questo check ci sia la possibilità ancora di più di incentivare i piccoli esercenti o comunque i ristoratori, comunque tutto l'universo che non è grande distribuzione, al recupero delle eccedenze alimentari, che rappresenta oggi più che mai da parte nostra una priorità, e lo sappiamo tutti, perché dopo la pandemia ci siamo resi conto con i buoni spesa che le persone che cui lo stomaco evidentemente inizia ad essere carente dei fondamentali sono sempre più numerose. Quindi volevo capire appunto dall'assessore in particolare se fosse possibile innestare su questo check anche questo circolo virtuoso. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Assessore.
Ringrazio il consigliere Mascia per questa osservazione, a cui sinceramente non avevo pensato, che mi sembra estremamente interessante e importante, anche perché in effetti la proposta che era stata fatta nel 2018 sul suo emendamento, me lo ricordo molto bene, che avevamo accolto, potenzialmente aveva portato ad una riduzione importante della Tari. Se non che è evidente che la fuoriuscita dal sistema della tariffa, siccome questa agevolazione era sulla parte variabile della tariffa, poteva portare ad una riduzione fino al 30% della parte variabile di tariffa, non essendo più dovuta alla parte variabile, gioco forza, viene meno la possibilità di riconoscere questo tipo di agevolazione, tanto che nel regolamento è stato inserito un coordinamento formale, mentre lei parlava, sono andato a rivedermelo, al comma 5, dell'articolo 18 bis, cessione di beni alimentari, espressamente si dice che la riduzione di cui è presente articolo non può essere applicata alle stesse superfici su cui sono applicate le riduzioni di cui articolo 17, 18 e 18 ter. Il 18 ter sono proprio le utenze non domestiche che fuoriescono, ma perché non è concettualmente possibile evidentemente applicarla alla tariffa se naturalmente riduco, se non pago più la tariffa. Allora dobbiamo studiare qualcosa di diverso, che probabilmente non riguarda più l'imposizione tributaria, rispetto a cui c'è una sottrazione. Non ho in questo momento una soluzione, però facciamo una riflessione, perché il punto è veramente importante. Ci rifletto, e anche se lei ha un contributo di idee da offrirmi, da questo punto di vista, massima disponibilità a ragionarne. Grazie.
Grazie Assessore, a questo punto ritengo esaurito il primo punto all'ordine del giorno e chiamo i gruppi al voto. Lega Salvini Premier, Cambiamo, Italia Viva, Vince Genova, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Lista Crivello, Movimento 5 Stelle di Genova, Chiamami Genova, Gruppo Misto. Benissimo, a questo punto passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Abbiamo gli auditi, dottor Ferrando Mauro, presidente del Porto Antico, dottoressa Daniela Porcella, responsabile finanziario, e i sindacati, non so se sono arrivati, UGL. Prego Assessore, allora partiamo col secondo punto all'ordine del giorno.
scrivo, eh. Grazie Presidente. La delibera ha ad oggetto la proposta di aumento del capitale sociale della società Porto Antico. Come sapete, perché il tema è stato affrontato in sede di approvazione dei documenti previsionali e programmatici, attraverso l'esame della relazione previsionale aziendale della società Porto Antico di Genova, abbiamo previsto un piano di investimenti molto importante per i prossimi anni. Qua abbiamo il Presidente Mauro Ferrando, che saluto, e la dottoressa Porcella, che è la responsabile della parte finanziaria della società, che potranno fornirvi i dettagli. È un piano di sviluppo strategico fondamentale per il futuro posizionamento della società e soprattutto per aiutare la società a superare un momento certamente difficile, quale è stato quello della pandemia, perché indubbiamente, io l'ho ricordato diverse volte, le due società che hanno risentito di più degli effetti della pandemia, per evidenti ragioni, sono AMT, per un verso, e per altri motivi del tutto comprensibili a seguito del venir meno di qualunque movimento umano, di qualunque attività congressuale, in particolarmente la società Porto Antico, che nonostante questo dobbiamo esprimere un plauso e ringraziamento, perché è riuscita a chiudere bilancio in equilibrio economico, anche beneficiando di alcune agevolazioni contabili, chiamiamole così, che sono state previste dallo Stato. Comunque, a prescindere da questo, certamente non era un risultato semplice. Come vi dicevo, quindi, la relazione previsionale aziendale indicava questo piano di investimento che doveva essere in parte supportato da un aumento di capitale, un aumento di capitale che è stato concordato con i soci, è il secondo del ciclo amministrativo, perché il primo l'abbiamo fatto nel 2019, subito dopo la fusione, che poi tecnicamente non era una fusione, con Fiera comunque ci siamo capiti. Era stato un aumento di capitale, se non ricordo male, di 2,5 milioni, di cui il Comune aveva sottoscritto 1,550,000, e tra l'altro posizionando la partecipazione del Comune di Genova dal 51% al 54%, quindi eravamo un po' saliti nell'azionariato della società. In questo caso, come vi dicevo prima, l'assemblea dei soci, ma torno a ripetere che il dato era già stato recepito nella relazione previsionale aziendale della società con verbale di assemblea straordinaria del 15 di marzo, ha approvato l'incremento di capitale fino a 7,5 milioni, prevedendo la seguente disciplina dei termini per la sottoscrizione: fino al 31 di luglio la sottoscrizione di almeno il 25% dell'aumento di capitale, mentre per quanto riguarda la sottoscrizione, la possibilità di sottoscrizione della restante parte di aumento, la call direi che è aperta sino al 31 di marzo del 2023. La quota di spettanza del Comune di Genova di questo aumento, se diciamo la proporzioniamo con la quota di possesso, ammonta a circa 4.049.531,20. Di questi 4 milioni chiediamo l'autorizzazione al Consiglio per avviare subito un incremento in natura, per un importo presuntivamente pari a 1,7 milioni, consistente nella realizzazione dei lavori di riqualificazione della banchina F del waterfront di Levante, che abbiamo inserito nel nostro piano triennale delle opere pubbliche, che quindi andremo sostanzialmente a realizzare noi, a conferire in natura alla società. Quindi l'intervento previsto nel piano industriale verrebbe stralciato dal piano industriale ai fini dell'aumento di capitale in denaro, e in questo modo andremo a sottoscrivere entro il 31 di luglio quasi il 50% della quota di aumento di nostra spettanza. Questi sono i termini della questione. Grazie.
Benissimo, grazie Assessore. Vuole intervenire qualche audito? Se no, passo direttamente la parola ai consiglieri. Consigliere Pignone, prego.
Ma giusto un chiarimento, giusto per capire. Dato che in premessa c'è la quota, diciamo, di partecipazione, per cui il Comune di Genova in questo caso avrebbe il 54%. Quello che chiedevo se l'integrazione di aumento di capitale in percentuale rimane, cioè, tutto nello stesso, diciamo, percentuale, oppure l'aumento di capitale per il Comune di Genova prevede, diciamo, una percentuale diversa poi.
Consigliere Putti, prego.
Sì, grazie Presidente. Io volevo cogliere l'occasione, visto che si parlava comunque di un investimento, per capire un attimo quale è la direzione che si affianca al corretto supporto del Comune rispetto alla piena valorizzazione della struttura, perché delle varie strutture, perché in questi anni quello che poi si vedeva era, come dire, alla fine da un lato cercare i ristoranti che potessero restituire al contesto una dimensione tale che potessero stare in piedi e convincere noi concittadini che bovinamente dobbiamo andare a mangiare nel ristorante dove ce n'è 150 uguali in Italia e così lo riconosciamo e andiamo lì a mangiare, mentre in realtà nel contempo si è annullata e cancellata la città dei bambini e dei ragazzi, dove si potevano realizzare dentro determinate attività, puff, sparita. C'era un contesto che comunque poteva esprimere delle aree interessanti sotto vari aspetti e invece è rimasto un po' più assente dalla città, ad esempio tutto lo spazio che c'è, che può essere vissuto dai ragazzi, in qualche modo all'interno dei quali i ragazzi possono cogliere determinate restituzioni come luogo particolare nell'incontro, ad esempio con la portualità nostra rispetto sia alla parte di accoglienza di barche turistiche, che però e poi invece la possibilità di incontrare le barche come luogo di incontro e esperienza da parte dei ragazzi. C'era poi quello, capisco che sia magari una struttura che non tutti abbiano valorizzato, ma io invece l'avevo riconosciuta molto, dove si realizzavano delle esposizioni artistiche particolari, interessanti, in una struttura particolare, che adesso non mi risulta ci sia un'alternativa, un percorso alternativo. Quindi mi manca un po' questa penetrazione, scambio culturale o di opportunità ai giovani, alla città, eccetera. Invece una scelta più da un lato storicamente nel costruire luogo dove fare dei convegni, benissimo, mi piace, interessante, dall'altro nell'accogliere delle imprese economiche nel ramo della ristorazione o di altro, lì che lacche, perché se ci mettiamo sempre le stesse cose, sempre uguali, e non proviamo mai a costruire un percorso diverso da questo punto di vista, diamo sì chi ha una capacità in qualche modo storica, perché ha 100 ditte in tutta Italia, dal punto di vista ristorativo, dall'altra però non abbiamo coltivato qualcosa di interessante, di innovativo per chi abita a Genova, chi vive a Genova, chi viene a curiosare, ad annusare Genova. Quindi c'è un po' questo limite e mi piacerebbe avere una restituzione rispetto a questo che giustifica, e ne sono pienamente contento e d'accordo, un investimento nostro, comprendendo tutte le complessità che hanno sempre i comuni nell'investire in queste direzioni e delle risorse significative. Mi piacerebbe anche capire un po' questo, perché so che ad esempio sono anche state fortemente ridotte tutte le attività che c'erano più diciamo di coinvolgimento della comunità dei ragazzi e dei bambini genovesi in alcuni eventi sportivi e sociali che si facevano. È un po' stata di nuovo un ridimensionamento, quindi tanti ridimensionamenti che incontravano tutte le persone e è rimasto un po' quell'ambito in cui facciamo l'esposizione di ristorantino di un certo marchio in cui passa la gente. È un po' meno stimolante per quello che mi riguarda, secondo me, anche in termini sociali, educativi e in qualche modo anche culturali, come mi aspettavo. Grazie.
Grazie consigliere Putti. Prego consigliere Salemi.
Grazie Presidente. Ringrazio anche il consigliere Putti perché mi dà la spinta sull'intervento che voglio fare, perché l'investimento è anche un investimento importante, notevole ed è giusto perché è rivolto verso degli spazi e una società che li gestisce, che bastava essere ieri o comunque in questi due giorni da quelle parti per capire che stiamo parlando del vero centro, baricentro turistico della città. Da lì poi i turisti ovviamente si spostano, i visitatori vanno nei vari musei, però sicuramente il Porto Antico ciò che attrae. E allora è giusto non preoccuparsi, però chiarire quali strategie sosterremo con questo investimento. Cioè, come posizioneremo al meglio questo spazio di grandissimo pregio e che io non trovo eguali nelle altre città che, italiane, ma anche all'estero, che hanno come Genova un'esposizione verso il mare che si riesce a godere, che si riesce a vivere. Come ricordava il collega Putti, dentro al Porto Antico c'erano anche, dico c'erano perché magari sono state un po' ridotte, delle attività culturali, perché il Porto Antico non è solo una vetrina turistica, era anche un contenitore culturale, un'attrazione per gli stessi genovesi. Quindi, senza preoccuparsi più di tanto, per carità, però si tratta di capire effettivamente la direzione alla quale vogliamo o continuare o migliorare appunto con questo investimento, perché io mi rendo conto che ci sono degli spazi, cioè mi rendo conto, sì, sono visibili, sono degli spazi che sono anche aree di pregio e di prestigio per eventuali sedi di società, però sarebbe per esempio un delitto immaginarsi di fare reddito con quelle aree destinandole a sedi di società che poi, giustamente, orari di ufficio alle 17, 18 di sera, tutto che bello è finito, e poi magari degli spazi, troveremmo degli spazi non utilizzati e anche deserti poi alla fine. Quindi immagino che non possa considerarsi come strategica questa direzione, cioè l'affitto di aree di pregio, non deve essere questo. È vero che ci sono notevoli metrature nel Porto Antico ancora da immaginarsi, è vero che dobbiamo probabilmente migliorare il rapporto che gli spazi culturali devono avere con quegli spazi fisici, quindi incrementare le attività museali, incrementarle anche in dimensioni, fare di quegli spazi un vero centro culturale, fare, o comunque ritornare a fare. Io penso anche alla, tra virgolette, fine ingloriosa di Porta Siberia, che dobbiamo cercare in qualche maniera di recuperare al massimo livello, proprio perché era uno spazio culturale che aveva un suo significato, che rendeva onore anche a degli artisti, all'artista principale che era Luzzati, ma con le sue attività museali e di mostre a tema, portava gente verso il Porto Antico, ma valorizzava anche attività di cultura che la nostra città è in grado e per tradizione nei vari ambiti, sto parlando di cultura tutto tondo, perché ci sono anche delle attività che possono sembrare ludiche, il cinema, i fumetti e altre cose che potrebbero trovare giovamento e spazio insieme a quello che sarà poi gli spazi fieristici, i nuovi spazi fieristici, e fare un continuum da, che parte dal Porto Antico e arriva fino alla fiera. Quindi credo che sia anche, mi piacerebbe sapere appunto le prospettive dei lavori che ci sono attualmente, che ho visto dentro il Porto Antico, ci sono diversi ponteggi, onestamente sarebbe stato bello che questi lavori finissero prima dei giorni estivi come quelli di ieri, perché devo dire la verità che in alcuni angoli ho colto anche un senso di precarietà e di pericolosità per certe attività momentaneamente accantonate, giustamente era festa, quindi niente operai, ma non mi pare che ci sia una corsa a finire questi lavori, quindi magari mi sbaglio, non ho centrato esattamente la programmazione che sostiene questi lavori, però mi piacerebbe sapere qualche informazione in più su quando riavremo quegli angoli di Porto Antico alla fruibilità assoluta, e nel contempo, chiudendo il mio intervento, ricordare appunto qual era l'esordio del mio intervento, cioè quali strategie ci sono che l'investimento che si propone favoriranno e in quale direzione posizioneremo nei prossimi anni, perché disgraziatamente tra pandemia, guerra e problematiche varie sicuramente abbiamo tutti avuto, tra virgolette, passatemi il termine, un po' l'alibi dei turisti che non c'erano, cose del genere. Adesso, e abbiamo avuto solo un assaggio, se anche l'argomento guerra ci darà una mano nel senso che la si smetterà con queste vicende assurde e torneremo verso una normalità che tutti attendevamo dopo la prova veramente molto stressante della pandemia, Genova ha l'ambizione, questa amministrazione l'ha sostenuta in questi anni, l'ambizione di diventare una meta turistica di eccellenza nel Mediterraneo, nell'Italia e per l'intera Europa. Bene, il centro è il Porto Antico come si immagina in questo sviluppo, è una responsabilità sicuramente importante che chi ha in gestione, chi ha responsabilità appunto di questa società sostiene, però è sicuramente una sfida affascinante, quindi mi piacerebbe sapere quali sono queste strategie. Grazie.
Grazie consigliere, prego la parola al consigliere Terrile.
Sì, grazie. Ma la prima domanda è dove sarà la banchina F? Perché dall'atto si capisce poco. Io non ho sotto mano la cartina del nuovo waterfront, quindi se si può magari capire di più dove sarà realizzata, se deve essere realizzata o dov'è, se è già stata realizzata. Altra domanda. Presa per buono la valutazione di 1.800.000 del valore del conferimento in natura. Quindi il comune intende poi sottoscrivere il resto in denaro, sono circa due, se ho fatto bene i conti, il 54% di 7.500.000 sono un po' più di 4 milioni, quindi gli altri 2.200.000 li verseremo in denaro, quindi questa è un'altra domanda, e mi domandavo anche se gli altri soci di Porto Antico sono intenzionati a sottoscrivere l'aumento di capitale per la quota di loro spettanza, in particolare vista la partecipazione, Camera di Commercio dovrà intervenire con circa 2 milioni di euro, se sempre ho fatto bene i conti. Ultima domanda, leggo che la Porto Antico ha chiesto all'autorità portuale la rinnovo e proroga, estensione temporale della concessione sulle aree ex fiera, fino al 2050, perché oggi la concessione fino a che data arriva, perché credo che questo sia un dato, come dire, significativo per capire se il conferimento in natura, diciamo, ha quel valore o meno. Grazie.
Grazie consigliere, passo la parola all'assessore, prego.
Allora, inizio da queste ultime domande. Giustamente ho dato per scontato che tutti sapessero dov'è la banchina F, ma non lo sapevo neanche io fino a quando non ho iniziato a occuparmi del waterfront. Allora, la banchina F si trova nel waterfront, sostanzialmente è la prosecuzione della banchina di Amico, quella che è stata riqualificata l'anno scorso con la realizzazione delle nuove aree di intrattenimento degli equipaggi. Sapete che quella banchina, una parte in concessione ad Amico, l'altra parte, quella verso la tensostruttura, invece è in concessione a Porto Antico. Quindi se oggi voi vi recate in loco, notate questa situazione di una banchina perfettamente riqualificata, che è quella di Amico, che ad un certo momento si interrompe per lasciare spazio ad una specie di scogliera misto, banchina, non è onestamente un bel vedere. Quindi, siccome questa è una realizzazione molto importante per il prossimo Salone Nautico, è un impegno che noi abbiamo inserito nel piano triennale nell'annualità 2022 e dobbiamo traguardarlo molto velocemente. Quindi il costo che noi abbiamo inserito è il computo dei lavori presunti, che tuttavia, trattandosi di un conferimento in natura, quando saranno conclusi dovranno essere stimati da esperto indipendente, esattamente come previsto dal Codice Civile. Per quanto riguarda il tema della concessione, magari qualche dettaglio in più lo potrà fornire il Presidente Avvocato Ferrando, nel senso che, come sapete, l'istanza per il rinnovo della concessione è stata pubblicata dall'autorità portuale, sono spirati i termini senza che pervenissero delle manifestazioni di interesse concorrenti, di tal che si può procedere alla prosecuzione della concessione, all'estensione dei termini della concessione, che è un argomento estremamente importante, che incrocia anche il tema dell'aumento di capitale odierno. Ricordo che su quell'area abbiamo in previsione investimenti importanti, tra cui la Casa della Vela, che qua, diciamo, lo annuncio, andiamo a inserire nel bando che è appena uscito sull'impiantistica sportiva. Sapete, parliamo delle risorse del PNRR, ci sono tre cluster. Il secondo cluster prevede un contributo di 4,3 milioni per la realizzazione di un centro federale. Quindi è assolutamente importante avere la affiliazione e soprattutto l'accreditamento da parte della federazione del centro, e noi abbiamo ottenuto l'accreditamento da parte della Federazione Italiana Vela, quindi lì avremo il centro federale della vela, e questo è un fatto assolutamente importante. Entro il 21 di questo mese dobbiamo formulare la richiesta, che abbiamo ovviamente concordato con la federazione, quindi quella è un'area assolutamente strategica per lo sviluppo dell'intero waterfront di Levante. Per quanto riguarda invece le precisazioni chieste dal consigliere Pignone, vorrei dire questo. Allora, naturalmente l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale è un atto di competenza del Consiglio. Noi oggi chiediamo di essere autorizzati a questo conferimento in natura per un controvalore che, come dicevo prima rispondendo al consigliere Pignone, sulla base del computo dei lavori stimiamo di 1,7 milioni, ma che alla fine dei lavori, come dicevo poc'anzi, dovrà essere certificato da esperto indipendente. Ripeto quanto detto in premessa: entro il 31 marzo 2023 l'amministrazione, e quindi a questo punto parliamo del nuovo Consiglio, potrà decidere se sottoscrivere la restante parte di capitale di nostra competenza, di aumento di capitale di nostra competenza, parametrato al nostro 54%, o se lasciare ad altri soci l'esercizio dell'opzione, cosa che francamente non credo. Detto questo, invece, per rispondere alla domanda del consigliere Terrile, confermo che tutti i soci hanno deciso di sottoscrivere l'aumento di capitale. D'altra parte, devo dire che ci abbiamo lavorato tanto su questo dossier, perché da oltre un anno e mezzo che ragionavamo su questo aumento di capitale. C'è un piano industriale molto solido che è asseverato da Pricewaterhouse, a cui concorrono tutti i soci, ciascuno nella misura ovviamente della propria percentuale di possesso, con la conseguenza che se tutto va come dovrebbe andare ci ritroveremo al 31 di marzo del 2023 con le stesse percentuali di possesso sul presupposto che tutti abbiano appunto sottoscritto il capitale, cosa che domanda assolutamente pertinente, perché ad esempio quando c'è stato l'aumento nel 2019 direi che l'abbiamo sottoscritto noi, l'ha sottoscritto la FILSE, non mi sembra che l'abbia sottoscritto l'autorità portuale e neppure la Camera di Commercio. Però direi che siccome questo piano riteniamo sia assolutamente strategico, oggi la premessa, ma poi è quello che ci siamo detti in assemblea, c'è un comune convincimento, una comune disponibilità alla sottoscrizione del capitale. Per quanto invece riguarda le domande un po' più diciamo di prospettiva, di visione, di sviluppo che sono state fatte dal consigliere Putti e dal consigliere Salemi, farei rispondere il presidente di Porto Antico. Io posso dire semplicemente questo: indubbiamente la centralità di quell'area, l'indotto di quell'area, quanto quell'area significhi per la città in termini di sviluppo economico, quanto sia indispensabile pensare all'integrazione dell'area del Porto Antico con il waterfront di Levante, poi con tutto il Levante, magari con il ponente cittadino, questo è un punto chiarissimo all'amministrazione e tutto quello che è stato fatto in questi anni sull'argomento è andato esattamente in quella direzione, ma devo dire che il piano di sviluppo proposto dalla società va esattamente in quella direzione. Certo, un lavoro lungo, non è, come dire, immediato, però come dire, siamo assolutamente convinti che da un punto di vista strategico sia un punto di investimento fondamentale per il futuro della città. Grazie.
Grazie Assessore, prego Presidente Ferrando.
Buongiorno a tutti. È un'occasione anche per spiegare e dare la versione della società su quello che è la vita della società, perché effettivamente con molta chiarezza alcuni consiglieri hanno detto ci piacerebbe conoscere un po' di più della vita della società e quelle che sono le prospettive. Allora, la prima premessa è che la società è un polo di attrazione per i genovesi e non solo per i genovesi. Io sono spesso solito affermare che oggi il vero centro della città, a mio avviso, è diventato Porto Antico. Quando io passo dal centro della città e vedo via Roma o vedo Piazza dei Ferrari, via 20 settembre con poche persone, e poi passo in Porto Antico, vedo che c'è una differenza abissale. Lo dicono anche i parcheggi che sono sempre chiusi, sempre full. Addirittura ieri mi risulta che abbiano chiuso una parte della sopraelevata e la discesa che porta verso il Porto Antico perché i parcheggi erano a tappo e le auto quindi erano in coda. So che gli ultimi rilevamenti parlano di circa 4 milioni e mezzo di visitatori nell'area all'anno, quindi stiamo parlando di una zona di grandissima attrazione. Ma l'attrazione non è soltanto perché c'è il mare o perché ci sono i localini, è anche un'attrazione che ha una sua forza specifica in quello che la società esprime. Dal punto di vista artistico, ricordiamoci che Porta Siberia, che è stata citata, è stata sede del Museo del Ponte, che abbiamo gestito noi, è stata sede di una mostra per parecchi mesi di Milo Manara, che ha avuto un grande successo, vicino a Porta Siberia, perché non è stato fatto in Porta Siberia perché l'organizzatore pensava fosse meglio in magazzino di cotone, c'è stata una bellissima rassegna di Andy Warhol che è ancora presente. In Porto Antico abbiamo poi fatto Antiqua nel febbraio di questo anno, cioè sfidando quello che potevano essere, anzi sconsigliati da tutti, perché tutti ci continuavano a dire non fatelo perché c'è il Covid, sarà un insuccesso. È stata l'Antiqua più interessante degli ultimi anni, con notevole successo. E la stessa cosa abbiamo rischiato con Arte Fiera Genova, che è soltanto, se si è chiusa da poche settimane, e abbiamo proceduto a farla in un cantiere aperto come quello che è intorno al Giannovelli, e anch'essa è stata un grande successo. Quindi dal punto di vista dell'intrattenimento culturale ritengo che la società si sia impegnata e abbia riscosso successo, ma non dimentichiamoci che nel periodo di pandemia nel periodo di pandemia la società ha anche dato un contributo di carattere sociale, perché Porta Siberia è diventata per mesi un centro tamponi, dove la gente veniva a tamponarsi, e per quando il Covid era molto più pericoloso rispetto a quello che è adesso. Ha creato in Fiera di Genova l'hub vaccinale più efficiente e più importante del nostro paese, è venuto il generale Figliuolo a inaugurarlo, e quindi insomma abbiamo anche dato sempre una risposta di carattere sociale, di appoggio alle istituzioni, che è un po' nel nostro DNA. L'attività sportiva non è venuta meno, perché intanto parliamo di orientamenti e anche tutta la parte dei giovani quando si avvicinano alle partite dello sport. Ma oltre a questo siamo sempre la sede della Festa dello Sport, con due appuntamenti annuali, e è molto importante perché non avvicina soltanto al mondo dello sport professionale, ma anche quello dilettantistico e anche a quello degli sport cosiddetti minori, che tali in realtà poi non sono. Quindi ritengo che ci siano risposte anche culturali, artistiche e sportive, quali ad esempio mezza maratona di Genova arriva a Porto Antico e riparte da Porto Antico. Questo è un altro elemento molto importante. Scusate, devo richiamare, sono il consiglio comunale. Quindi questo è un altro punto di forza della società. Si è citata la famosa città dei bambini, ma vorrei fare chiarezza una volta per tutte, perché mi rendo conto che è un tema cui la popolazione, e non solo la popolazione, quindi anche i rappresentanti della cittadinanza, quali siete voi, tiene giustamente molto. La città dei bambini è e rimane un asset di Porto Antico, non è stata chiusa ed eliminata, anzi è stata obbligatoriamente chiusa in tempo di Covid. Ricordo che il primo anno di pandemia, e sembrava che la pandemia allentasse un po' le sue strette, a questo punto cosa è successo? A giugno ho deciso io in autonomia di aprirla. Purtroppo era stato così un gesto di coraggio, ma non premiato, perché io capisco che i genitori dei bambini avessero timore di portarli, quindi abbiamo dovuto nuovamente chiuderla. Quando è stata chiusa ci siamo anche resi conto, parliamo di concessione, qui è il segretario generale, Paolo, ti devo richiamare che sono in consiglio comunale. Posso, grazie. Poi così parlerò anche delle concessioni, come è stato richiesto. È che con queste interruzioni perdo anche un po' il filo. La città dei bambini. La città dei bambini, ci siamo resi conto che, essendo stata una perla per Genova quando è nata negli anni 90, era poi un po' obsoleta. Nel senso che io, lo ripeto tante volte, ho delle amiche che dicono: c'era andata da bambina, mi ricordo le formiche, i percorsi, sono tornata con mia figlia, con mio figlio, è sempre la stessa. E i numeri non erano più numeri eccezionali da tanto tempo, ed era anche in passivo. Allora si è pensato: ma visto che obbligatoriamente abbiamo dovuto porre uno stop, studiamolo un po' nuovamente, diamo dei contenuti forse più attuali, anche perché quelli che erano i bambini degli anni 90 non sono i bambini degli anni 2020, con un mondo col quale si vanno a confrontare che è cambiato radicalmente. Tanto è vero che si è creata con Costa, che già la gestiva prima, diciamo negli anni precedenti, una partnership, creando anche, non quello che si dice, una chiusura e quindi non c'è più questo spazio, dovrebbe aprire nella seconda parte dell'anno, una rivitalizzazione di una zona di Porto Antico che purtroppo era un po' deteriorata, cioè tutti gli spazi che sono al di sotto della città dell'acquario. Quindi riposizionata lì, riteniamo che andrà a rivitalizzare una zona che meritava di essere vitalizzata e lo merita ancora, con nuovi exhibit e con una nuova formula che sarà vincente e ci riporterà ad essere la prima città dei bambini in Italia, quando ormai eravamo arrivati all'ultimo posto delle quattro città dei bambini che esistono in Italia: Roma, Milano, Verona e Genova. Questi sono, sono gli elementi più importanti su quello che è la società. Si parla di darsene, le darsene sono un altro aspetto importantissimo. Waterfront di Levante diventerà una delle, diciamo, dei waterfront di darsene, waterfront più importanti del Mediterraneo, ne sono convinto. Le nostre darsene, quelle che abbiamo riconquistato con l'accordo con Confindustria Nautica qualche anno fa, in realtà sono assolutamente inadeguate, impianti elettrici che non funzionano, funzionano male, colonnine che sono una disperazione, insomma, hanno bisogno di essere completamente un po' riviste, quindi non possiamo essere un punto di riferimento in Europa e poi avere delle banchine che funzionano male, quindi degli interventi vanno fatti obbligatoriamente. E la banchina F costituisce, come diceva correttamente l'assessore Picciocchi, il prolungamento di quell'attività che era stata già svolta da Amico nell'ambito della concessione che aveva ottenuto da autorità portuale. Questa concessione ha consentito ad Amico di svolgere lavori molto importanti, anche ambiziosi, di fatto tutte le banchine, l'elettrificazione delle banchine, pavimentazione, altezza corretta, impianti, insomma, effettivamente ha fatto un bel lavoro. Si arrivava al confine con la nostra concessione, che è uno strazio terribile, perché non è mai stata completata. Quindi questo lavoro consente intanto di adeguare, non si può lasciare in un'area che viene tutta rivista una parte così deteriorata, ma soprattutto ci consente di posizionarci per essere attrattivi per una serie di imbarcazioni che oggi non possono trovare la giusta collocazione nelle nostre darsene. Questo è l'aspetto più importante. Insieme a questo c'è quello del salone nautico, perché il salone nautico di Genova è tornato ad essere il più importante del Mediterraneo e forse d'Europa, perché ha superato anche Düsseldorf. Allora a questo punto questa banchina diventa necessaria e ricordiamoci che oggi abbiamo un contratto che ci dà un compenso fisso e uno variabile a seconda anche del fatturato che Confindustria Nautica con la sua società di soli nautici va a realizzare. Poi sulle concessioni sì, sono frastagliate, mediamente nel 27 scadono, sono frastagliate. Qual è stata l'intenzione della società? Riposizioniamole tutte insieme ad una unica data, perché non ha senso. Abbiamo un piano industriale importante, l'abbiamo fatto asseverare da una delle Big Four proprio per evitare che ci siano problemi. È talmente ambizioso che nessuno ha non solo avanzato una competitiva per dire no, ma ci sono anche io, ma neanche delle osservazioni. Questo è molto importante. Adesso squillava il telefono per due volte ed era il segretario generale dell'autorità di sistema. Spero che mi stia chiamando per dirmi: guarda, forse sono troppo ottimista, vieni a firmare e abbiamo ottenuto lo scopo per il quale abbiamo lavorato tanto. Insomma, l'interlocuzione con autorità di sistema è ottima e quindi riteniamo anche qua di arrivare a portare un risultato importante che metta in sicurezza la società. Io ho chiesto 2050, mi rendo conto che 2050 forse è un po' tantino, ma anche arrivassimo a 2040, ecco, brindiamo sicuramente tutti assieme. A mio avviso quello che manca, questo lo dico io, sono parcheggi, bisognerebbe trovare la modalità per fare più parcheggi, perché l'area pullula di persone, sabato e domenica è uno sfacelo impositivo. Però vedo auto che sono sempre lì in coda, ecco, questo secondo me è una cosa che manca. E la seconda, quando sarà riproposta come da disegni e come da impegni che abbiamo preso anche tutta l'area del waterfront di Levante, unire anche fisicamente in qualche modo le due aree, ecco che allora diventa veramente una società, un crocevia dal quale si passa spesso per tutte le iniziative della città. Teniamo conto che, e poi vi taccio perché poi divento noioso, stiamo dando forti contributi non soltanto nella gestione delle nostre aree, ma anche all'esterno. e parlo di Euroflora, parlo anche della delibera che è stata adottata per riguardare l'OAG, insomma, la società si sta anche un po' specializzando nella gestione di eventi, cosa che non è semplice, ma devo dire che è una bella struttura che sta, a mio avviso, lo dico forse con falsa modestia, lavorando bene. Non so che altro aggiungere, se sono comunque a disposizione per eventuali approfondimenti.
Grazie mille Presidente, a questo punto non ci sono altre richieste di intervento, quindi porrei in votazione la delibera. Lega Salvini Premier, cambiamo, Italia Viva, vince Genova, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Lista Crivello, Movimento 5 Stelle di Genova, Chiamami Genova, Gruppo Misto. Bene, grazie a tutti. Prima di chiudere la seduta vorrei, visto che è l'ultima che sicuramente presiderò, vorrei ringraziare tutti gli uffici del Comune, perché ogni commissione comunque lavorano con grande senso del dovere e ci permettono di portare avanti il nostro ruolo istituzionale. Grazie davvero.